questa mattina e anche oggi volevo illustrare forse il punto più diretto, non so, più concreto, per spiegare perché noi facciamo così fatica ad accogliere la rivelazione di Gesù in pratica. Non in teoria, no, ma in pratica. E per spiegare questo, continuo quella presentazione degli interventi degli apostoli nell'ultima cena. Avevo accennato a Pietro, poi c'è la domanda di Tommaso, poi c'è la domanda di Filippo e poi c'è quella di Giuda. Io non mi fermo tanto su quella di Tommaso. Tommaso è: tu dici che vai in un certo posto, ma noi non sappiamo neanche dov'è questo posto. Come facciamo a conoscere la via? E Gesù risponde: no, io sono la via, la verità e la vita. E poi c'è l'intervento di Filippo che dice: allora, mostraci il Padre e siamo a posto. E allora dice: ma come? Non hai ancora capito che? E la conclusione della risposta a Filippo riguarda quello che la tradizione ha sempre interpretato come la natura proprio della vita spirituale. Per esempio, dunque, siamo... Allora, aspettate un secondo. Quando dice, no? Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito. E poi più avanti, chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Cioè la vita spirituale fa parte, come dire, è l'espressione di questa abitazione, no? Di Gesù dentro di noi, con la manifestazione del volto del Padre. È a questa ultima espressione che Giuda, non Iscariote, Giuda Taddeo, interviene con una domanda che a noi suona strana in questo contesto, ma cercherò di spiegare invece, è una domanda assai pertinente, e anche la risposta di Gesù, che sembra non diretta a quella domanda, invece è molto pertinente. Allora, Giuda domanda: Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? E Gesù risponde riprendendo quello che aveva già detto: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Cioè, qual è il senso di queste domande e risposte? Qui si nasconde anche una obiezione che noi penso che a parole non la esprimiamo, ma è un'obiezione che abita i nostri cuori. La posizione di Giuda più o meno si può riassumere così: da tutto quello che Gesù aveva detto, lui dice, ma questo non corrisponde a ciò che noi aspettiamo. Perché per Giuda, come per tutti i discepoli, la manifestazione del regno, quindi quando il Messia avrebbe manifestato la sua potenza, il regno di Dio l'avrebbero visto tutti, perché si sarebbe imposto direttamente. E quella imposizione è uguale: i cattivi sono castigati, sono condannati, e i buoni sono esaltati. Giuda si rende conto che le parole di Gesù non corrispondono a queste immagini. E allora dice, mi è successo, ma porco cane, ma come mai il regno di Dio non si manifesta a tutti? Cos'è questa storia? Allora fa la domanda, e riprendendo le parole di Gesù, ma senza comprenderle, è come se dicesse: tu hai detto che ti manifesterai a noi. Ma il regno di Dio non si deve manifestare a tutti, non deve essere a tutti visibile, non deve essere a tutti evidente. E Gesù risponde: se uno mi ama, osserverà la mia parola. La domanda specifica è: Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Com'è accaduto? Sarebbe la domanda. Perché Dio ha scelto questo modo, questa via? Perché noi immaginiamo un'altra? Una prima annotazione, direi, come di metodo per ascoltare in modo corretto le risposte di Gesù. Voi avrete osservato tante volte che alle domande che fanno i vari personaggi, Gesù risponde in un modo che sembra assolutamente fuori luogo. Cioè, sembra che le risposte di Gesù non siano mai pertinenti alla domanda. Allora, la risposta di Gesù fa formulare la domanda in un modo nuovo. Perché, e questo basta che osserviamo la nostra preghiera, lo capiamo al volo, le domande poste male non avranno mai risposta. Le domande poste in modo stupido non avranno una risposta stupida. Ora, noi non ci accorgiamo che molte domande che facciamo le facciamo proprio a partire dalle nostre concezioni, che sono quelle che devono cambiare rispetto alla rivelazione di Gesù. Allora, in questo senso, Gesù, che conosce il nostro cuore, dà la risposta non pertinente alla nostra domanda, ma perché il nostro cuore possa riformulare la domanda in modo giusto. Il riformulare la domanda in modo giusto vuol dire aprirsi alla rivelazione di Gesù, che ci viene incontro sempre con questa, come dire, con quella manifestazione della grandezza dell'amore del Padre per noi. Ora, applicato a questa domanda di Giuda, cos'è che all'uomo fa fatica, fa problema per accogliere la rivelazione di Gesù? Se il Messia non è quello che rivela il regno di Dio come noi ce lo immaginiamo, cioè castiga i cattivi e premia i buoni, vuol dire che la nostra idea di Dio è sempre di un Dio vittorioso, di un Dio che diciamo si impune perché è vittorioso. Questa immagine del Dio vittorioso è molto pericolosa per il nostro cuore. Vi faccio un esempio stupido. Io sono sempre stato praticante, ho sempre cercato di andare a messa, ho aiutato i poveri, non ho mai. Poi mi viene una malattia grave. Non avete mai sentito, oppure noi stessi, ma cosa ho fatto di male per meritarmi questo? Non avete mai sentito? Oppure, io vivo in comunità, sono... E guarda quella lì, dice, prega così bene, è così contenta, e io mai. Eppure è una disgraziata, e io che cerco di fare, non ottengo. Perché Dio non mi dà? Sono due esempi solo, per illustrare che il nostro mondo interiore, diciamo quello fasullo, è costruito sull'immagine di un Dio di vittoria, di un Dio che premia i buoni e castiga i cattivi, di un Dio che dà la ricompensa se tu fai le cose, eccetera. Questa idea di Dio è l'idea suggerita dal tentatore, perché Dio non si è mai manifestato così. Gesù è la riprova che questa immagine di Dio è fasulla, tanto che lui, da Messia, realizza questo disegno di amore di Dio, no? questa, diciamo, rivelazione del regno di Dio in un modo assolutamente imprevedibile. Muore sulla croce. Corrisponde a quello che dicevamo nei giorni scorsi, si abbassa, non si impone. Perché questa è la legge dell'amore. Ecco perché Gesù risponde, se uno mi ama, osserverà la mia parola. Cioè, l'osservare le parole non è frutto di uno sforzo nostro. Cioè, come se allo sforzo poi corrisponde la ricompensa. Ma è legato all'apertura di credito che noi diamo all'amore di Dio per noi. Quando noi registriamo, non so, un nervosismo, un'attenzione, una asprezza, non dovete attribuirlo a non sono capace di fare questo, non riesco a fare quell'altro. Non è quello. La verità è, impongo a Dio un'immagine che non gli corrisponde. È come se io non mi apro alla verità di Dio. Non aprendomi a questa verità, io mi trovo spiazzato nei confronti della vita. Questo spiazzamento nei confronti della vita si risolve per noi in oppressione, in asprezza. La cosa strana, anche se ha la sua logica, è che questa asprezza è giustificata per noi. Ho ragione di essere così. E alla fine il veleno, diciamo così, del nostro peccato è l'accusa a Dio. Perché non mi dai o perché mi fai così? Questo, cioè noi in realtà non reagiamo mai a livello interiore su questo punto, ma è esattamente questo punto il punto sensibile. Toccato questo punto, tutti gli altri, ne conseguono come di effetto, come di conseguenza. Ma noi è come se non toccassimo mai questo punto, perché non tocchiamo mai l'immagine di Dio che abbiamo. Noi diamo per scontato che l'idea di Dio che abbiamo sia quella buona. In realtà è proprio quella che deve cambiare. Perché Dio non rientra nei nostri schemi. Gli schemi che abbiamo sono legati alle abitudini suggerite dal diavolo. Per capire questo, alla fine di questo colloquio, no? Di Gesù con i suoi discepoli, ha un'espressione, purtroppo la traduzione non fa cogliere questo, ma quando si medita su questi testi, no? Sono così precisi, le dinamiche, diciamo, che si attivano sono così precise che se si, diciamo, traduce in senso piuttosto generale non si colgono. Il punto è questo. Allora, alla fine di questi discorsi, Gesù è come se dicesse, bene, vi ho detto quello che dovevo dire, chiudiamo, alziamoci e andiamo. Cioè, vorrebbe dire, sono pronto, perché quella notte ci sarà la cattura, poi il processo, la condanna e la morte il giorno dopo. No? E dice, non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre. E come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Alzatevi, andiamo via. Poi dopo, in realtà, il Vangelo di Giovanni ha ancora due lunghi capitoli di... La famosa immagine della vita dei traci, poi quello del buon pastore, no? Ma di per sé il messaggio di Gesù è concluso con queste parole. Ora, se è la conclusione di un colloquio, diciamo, così significativo, no? Così essenziale, allora vuol dire che queste parole hanno una densità speciale. Il punto è esattamente questo del viene il principe del mondo contro di me, non può nulla. In greco non suona così. In greco la frase è molto più radicale e assoluta perché dice viene il principe del mondo, in me non ha nulla. Non contro di me non può nulla. In me non ha nulla. Ed è la controprova di quello che ha detto ai suoi apostoli quando dice, e noi traduciamo così, chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Ma in greco non c'è accogliere, c'è chi ha i miei comandamenti. Allora, è un punto veramente nevralgico questo, ma nevralgico anche per il nostro cuore, non solo per la rivelazione di Gesù. Allora, Gesù parla della venuta del principe di questo mondo. Voi sapete che quando si chiudono le tentazioni del diavolo nel deserto, narrate al principio dei sinottici, si dice il diavolo lo lascia fino al tempo fissato. Il tempo fissato è la passione. Allora, Gesù ha vinto il diavolo con le tentazioni, però è come se il diavolo non si dà requie e ritorna ad attaccare. E sembra che l'attacco che, diciamo, viene condotto sia espresso in termini di vittoria per il diavolo. Tutto quello che noi leggiamo della passione, dal punto di vista dell'umanità, è una sconfitta. Se noi avessimo ancora la capacità di cogliere l'ironia del Vangelo di Giovanni, Giovanni è un narratore assolutamente speciale, voi notereste che mentre viene descritto l'umanità di Gesù sconfitta, ci sono tanti piccoli particolari che vi inducono a leggere al contrario. Quello che sembra così è cos'ho. Vi faccio piccoli esempi, no? Quando viene presentato Gesù ormai flagellato, no? Ecco l'uomo. È presentato in termini di dispregio, ma è veramente l'uomo. Cioè, l'espressione è detta con dispregio, ma l'Evangelista è come dicesse, cogliete quello che è il valore. Tra l'altro, quando Gesù viene presentato, Pilato è in piedi e sembra che Gesù sia seduto. Il giudice vero è Gesù, non è più Pilato. Ma ce ne sono tantissimi di questi particolari. La narrazione della passione è fatta sull'idea della sconfitta, quindi della vittoria del diavolo, ma fasulla, è semplicemente quello che appare, ma la verità delle cose suona completamente diversa, tanto che poi con la morte in croce è il diavolo che viene vinto, no? In che termini è presentata la tentazione e la possibile vittoria del diavolo? In questo, in me non ha nulla. Il diavolo è il principe di questo mondo, quindi è colui che detiene i valori che valgono in questo mondo. Quali sono i valori che valgono in questo mondo? Potere, prestigio, importanza, il fatto di essere sopra gli altri, no? Allora, quando il diavolo si avvicina a Gesù, è come se cercasse qualcosa che gli appartenesse nella sua umanità. Rovista, ma non trova niente. Il non trovare niente vuol dire che in Gesù, nella sua umanità, non trova nulla che sappia dei valori di questo mondo. Il che significa che lui, nel suo cuore, è totalmente libero dai valori che valgono in questo mondo. Quindi è totalmente libero da uno spirito di sopraffazione, prestigio, potere, importanza, totalmente libero. Perché è totalmente occupato dall'amore di Dio per noi. Quando dice chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama, la frase è calcolata sulla stessa lunghezza d'onda di questa in me non ha nulla. Allora, chi in sé ha soltanto la parola che io ho annunciato e non altre parole del diavolo, quello è puro da ogni valore mondano. La nostra difficoltà è di vivere totalmente in modo ambiguo in questo mondo, volendo servire il Signore ma senza lasciare i valori mondani. Noi serviamo il Signore con generosità, basta che non sia a scapito del nostro prestigio, della nostra importanza. Quando in qualche modo scatta questo e tu sei calpestato, e tu non sei tenuto in conto, e tu non vali niente, e tu vali meno, noi ci ribelliamo. Facciamo valere l'idea del Dio vittorioso. Non è giusto che quella mi faccia così. Quindi tu, Dio, devi intervenire a mettere le cose a posto, cioè ridare valore a me e mettere al suo posto l'altra. Questa è un'immagine mondana di Dio che procede dai suggerimenti del diavolo. Non so se sono riuscito a... Allora cosa vuol dire? Dove sta la nostra difficoltà? Facciamo un esempio. Allora, non so, io mi sono arrabbiato con te, oppure tu con me. E se io stento, per esempio, a perdonare, è perché viene il principe del mondo e dice tu dammi quello che è mio. Per esempio, se io voglio essere più grande di lei, io non posso perdonare. Perché il perdono è legato al valore del regno, quindi al valore celeste. Ma l'importanza è legato al valore di questo mondo. Se io trattengo quel senso di importanza o quel senso di grandezza, il demonio arriva e dice, io voglio questo, quindi tu non puoi perdonare. E così vale per la gelosia. Se io sono geloso di una sorella, quando una sorella fa un fratello, parliamo per gender, se io vedo un mio confratello che è più lodato di me, oppure che fa una cosa bella e io non sono contento, non riuscirò a essere contento se io coltivo la gelosia, se io sono geloso o invidioso, perché la gelosia è legato a un valore di questo mondo, per esempio a un trattenere le cose che se ce l'ho io non devi averle tu, perché se ce l'hai anche tu non vale che ce l'abbia io. Ragionamenti più stupidi non si può fare. Questo solo per dire che siamo tutti stupidi. Viene il principe del mondo, quindi pensate tutte le possibili prove, tentazioni, sono tutte avvengono in questa logica. Arriva, di per sé la tentazione è un elemento di provvidenza nella nostra vita, però come arriva Dio, arriva anche il diavolo. E il diavolo dice, oh bello mio, questa è roba mia. Se è roba mia, tu me la devi dare. E quando viene Dio e nella tentazione vuol farci fare un passo e noi non riusciamo, è perché Dio non trova ciò che gli appartiene. Capite? Allora, questa frase per me è una specie di... è uno strumento, ma così potente, nell'applicare in pratica, che ci libera da tante forme di e perché sono così, e perché mi fanno così, e perché succede così, e come mai non riesco mai a fare questa cosa, e perché non riesco pur desiderando. I padri antichi dicevano, tu non puoi togliere il peccato se non rinunci alle cause del peccato. In termini evangelici, viene il principe di questo mondo, se trova qualcosa che gli appartiene, gliela devi dare. E io ho coniato un'espressione, nelle tentazioni, se dobbiamo pagare il dazio, non abbiamo più soldi, non guadagniamo nulla. Pagare il dazio vuol dire, io vorrei essere generoso, ma poi sono invidioso, pagando il dazio non ho più energia per essere generoso, me la prende tutta il diavolo. Capite? Allora, aprirsi alla rivelazione del Signore Gesù è cogliere che se io accolgo, diciamo, la parola, noi potremmo dire, parlando in termini più astratti, il valore che mi viene da Lui, vuol dire che io devo lasciare l'altro. Se io non lascio l'altro e voglio tenere tutti e due insieme, è pia illusione. E l'illusione gli fa andare nel fosso, vale a dire non solo non vi ottiene, diciamo, l'azione buona, ma accresce una specie di rivendicazione, detto in termini più, una specie di rancore con Dio. E dove va a finire tutta l'amabilità, la desiderabilità della vita, di quello che il Signore insegna? Si perde. Ma il nostro cuore desidera sempre quelle cose, quindi non trovandole mai, si arrabbia. E invece di dire, porco cane, ma prendo con la destra e butto via con la sinistra e poi mi lamento che non mi resta niente. Per forza. Lo faccio io stesso. Quindi invece di pentirci, accusiamo. Se volete un'altra immagine, è bello perché andando a fare la spesa, se uno va con la borsa, non con quella di plastica, una borsa, e compra due cose, e poi non si accorge che la borsa non ha il fondo, quando, come dire, tornando a casa, perde per strada quello che ha comprato. Quando arriva a casa, porco cane, non mi resta niente. Ma se ha comprato due cose, vabbè, va pace, andrò ancora. Ma se ha comprato tante cose e ha speso tanti soldi, arrivando a casa non ha niente, si arrabbia a morte. È quello che succede a noi quando attiviamo i propositi buoni, zelanti. È meglio non farli. Se trattenete la proprietà del diavolo. Perché più fate propositi, più resterete arrabbiati. In gioco è sempre, quando arriva la tentazione, la prova, il diavolo. Cosa trova che gli appartiene? Quello che gli appartiene ve lo dovete dare, punto. E tutto quello che voi desiderate è puramente astratto. Faccio anche questo esempio. Chi è che non vorrebbe vivere una vita fraterna, bella, calda, vivace? Chi è? Ma si è disposti a vivere la condizione perché la vita fraterna sbocci? Per esempio, si è capace di stare sottomessi gli uni agli altri? Se non si accetta, diciamo, no, di essere sottomessi gli uni agli altri, vuol dire che ognuno alimenta un senso di grandezza. Ma questa grandezza è un valore di questo mondo. Il proprietario di questo valore è il diavolo. Tu come fai a vivere una cosa divina tenendo la proprietà del diavolo? Non si può. E in questo modo, no, a me sembra di aver trovato, diciamo, no, la prospettiva per giustificare, nel senso di per comprendere, molte nostre resistenze. Molte nostre velleità. Noi vorremmo, diciamo, non che vorremmo, vogliamo pregare e poi alla fine siamo disamorati dalla preghiera. Vorremmo essere generosi e alla fine poi siamo rancorosi. Tutto così. Questo è perché noi vogliamo vivere ambiguamente. Vogliamo tenere il cielo e la terra insieme. Non si può. Allora, per noi può, diciamo, presentarsi il problema. ho capito. Mi sembra che così le cose hanno una, come dire, no? Sono come illuminate. Bene, ma io mi trovo ormai dentro fino al collo in questa ambiguità. Per quale cammino uscire? Come procedere, no? In pratica per? Allora, qui interviene quello che è l'annuncio di Gesù prima con l'inizio della sua predicazione, quando si dice no, convertitevi. Noi quando, non so, siamo invitati a pentirci dei nostri peccati, ricordate che non si tratta di pentirsi di aver fatto un'azione cattiva, perché tanto, se non fate quella, ne fate anche un'altra. Quindi quando, non so, tipo, vincete un vizio, ne spuntano altri due. Non è questo. Il pentimento non riguarda la cosa fatta o non fatta, riguarda quella, diciamo, quella causa, riguarda quella disposizione interiore che permette a te di fare il peccato. Non è il singolo peccato che conta. Il pentimento è legato a quella disposizione interiore che ti impedisce di fare il bene oppure che ti favorisce il fare il male. Quando Gesù incomincia il suo ministero, tra l'altro nel Vangelo di Matteo ci sono due espressioni che vengono usate: da allora Gesù cominciò, è detto due volte solo nel Vangelo di Matteo. Una è quando Gesù comincia la sua predicazione perché è incarcerato Giovanni Battista. Da allora Gesù cominciò. E se avete notato, Gesù riprende le stesse parole di Giovanni Battista. Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. E poi lo usa una seconda volta quando, diciamo così, dopo aver annunciato la sua passione, decide di andare a Gerusalemme. Da allora cominciò. Gesù non riprende semplicemente la predicazione di Giovanni Battista, benché riprenda le stesse parole. Perché nella posizione di Giovanni Battista c'era ancora l'immagine che se tu non ti converti, fai male, verrai distrutto. Razza di vipere, no? E non so se ricordate, quando alla fine della vita Giovanni è incarcerato, non manda dire a Gesù: ma tu sei colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Perché noi leggiamo questo come dubbio di Giovanni Battista? Perché? Perché Giovanni Battista, quando aveva annunciato la venuta del Messia, era ancora restato, e non poteva che essere così, all'idea che Dio, una volta che rivela il suo regno, distrugge i cattivi e ricompensa i buoni. Lui si accorge, in carcere, che Gesù agisce diversamente. E allora vuol come rendersi conto, non tanto come dubbio, ma come verità: mi sono forse sbagliato? Gesù non risponde semplicemente: no, non ti sei sbagliato, che sono io. Gli dice, nel linguaggio che lui poteva ascoltare: guarda, i topi camminano, cioè guarda l'amore di Dio che, come dire, che si manifesta. Non gli dice: guarda che vedi come i malvagi io li metto da parte. No, gli dice: guarda come si manifesta l'amore di Dio. E poi Gesù fa l'elogio più grande per un uomo, perché lui dice, no, che dei nati di donna il più grande è Giovanni Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. La cosa strana è il più piccolo è Gesù, perché Gesù ha 3 mesi, quindi è più giovane, no, 6 mesi. Gesù è più giovane, è il nuovo che si presenta, la persona importante era Giovanni Battista, quindi è il piccolo che però rivela il regno di Dio. E Giovanni Battista comprende molto bene e può morire in pace, martirizzato. L'idea che c'è di fondo è che se lui accetta Gesù, accetta anche che l'idea di Dio sia cambiata. La grandezza di Giovanni Battista è che è quello di aver sempre saputo mostrare qual è il disegno di Dio, senza trattenere nulla per sé, neanche l'immagine di Dio per la quale lui aveva accettato di fare la predicazione. Rinuncia anche a quello. Allora, quel convertitevi non vuol dire non fate più peccati. Disgraziati, cercate di esserlo di meno. Non è così, ma aprite gli occhi, riconoscete la via di Dio, tornate a sentire la bontà di Dio per voi, rinverdite il vostro cuore, svegliate la vostra intelligenza degli eventi alla libertà del desiderio del cuore. Svegliate il vostro cuore all'amore. Tornate a gustare la vita nella comunione con il vostro Dio. Questo comporta la conversione. Il non fare peccati, che si risolva semplicemente nel mettermi su uno sgabello perché io non sbaglio niente, non rivela nulla di Dio. Ogni azione buona che non riveli nulla di Dio, agli occhi di Dio, è cattiva. E se noi, allora, da una parte sembra più terribile questa impostazione, ma è invece una impostazione molto più consonante, perché non è legata ai nostri successi, neanche spirituali, neanche personali. È legata solo all'apertura di credito all'amore di Dio. Questo rende noi, anche, diciamo, nella vita concreta, amabili per tutti i fratelli. Non abbiamo bisogno di far prevalere qualcosa di noi davanti agli altri. E quando nessuno ha da, come dire, difendere qualcosa di sé verso gli altri, è pronto ad amare gli altri. Prima. L'amore parlerà troppo della sua faccia, non dell'amore di Dio. E la legge, diciamo, chiamiamola antropologica, via, diciamo così, che c'è sotto è questa: più voi andate a Dio facendo leva esclusivamente su di voi, e più siete sul precipizio. Più voi, andando a Dio, allargate la percezione ai vostri fratelli, e più voi siete sulla strada di Dio. Il nostro cuore lavora male quando è tutto chiuso su se stesso. Lavora bene quando è allargato a tutti. Ecco perché il frutto della virtù a livello della nostra sensibilità non è la santificazione, ma è l'amabilità. Quando Pietro deve dire no, date ragione di quello che portate in cuore, fatelo con rispetto e dolcezza. Perché? Perché niente è fondato su di voi. Ma voi siete aperti ad accogliere qualcosa che viene dal Signore, quindi che è più grande di voi, e voi dovete solo farlo splendere. Quando si vive così, anche i propri peccati, le proprie fragilità, che evidentemente ci sono, non impediscono la santificazione. Noi immaginiamo che non fare peccati vuol dire diventare santi. È una storia questa. se vale questo principio però, cioè se vale questo allargamento, il principio è sempre lo stesso, se arriva il diavolo in me non trova nulla. E a poco, quando entra questa prospettiva, il nostro cuore ritrova le energie sempre fresche per seguire il Signore e sta contento così. E poi continuiamo oggi.